Chi vi parla è Claudio Simeoni e oggi sono da solo perché Francesco ha dovuto correre in ospedale per problemi di famiglia. Bene, questa è la 19ª trasmissione. E in questa trasmissione vi continueremo a parlare del Sentiero d'Oro, però innanzitutto manteniamo sempre la disposizione delle altre trasmissioni. Io parlerò per circa una mezz'oretta, circa poco meno, prima di dare il via alle telefonate. Dicevo che innanzitutto devo rispondere alle richieste della radioascoltatrice che ci aveva chiesto di precisare l'altra volta cosa sono i lemuri. Credo sia stata l'unica ascoltatrice a cui non abbiamo risposto nella trasmissione precedente, anche se a dire il vero molte domande che ci erano state poste sono rimaste senza risposte. D'altronde siamo costretti a mantenere questo ritmo di telefonate in quanto questo caratterizza la trasmissione. Dopo lo spazio che noi ci prendiamo per esporre parte della nostra filosofia e religione. I lemuri, insieme ai mani e ai penati, fanno parte di quelle figure che vengono definite nella religione dell'antica Roma gli spiriti degli antenati. In realtà, col termine lemuri, vengono definiti gli esseri di sola energia vitale, quelli che in gergo comune vengono chiamati spiriti. I lemuri nascono dalle tensioni che scoppiano sul pianeta, temporali, terremoti, eruzioni vulcaniche, eccetera, e iniziano un percorso evolutivo lungo una loro via di sviluppo. Questi lemuri si nutrono di energia vitale, sia presente e libera nell'aria, sia emessa dai vari esseri della natura, mentre sono attenti alle loro mansioni. Appena nati, i lemuri vengono definiti larve, si muovono in modo rozzo e senza una meta fissa e tendono ad attaccarsi alla prima fonte di energia vitale che dia loro soddisfazione. Parlando della vita degli esseri animali, degli esseri umani e degli umani in generale, noi emettiamo energia vitale di sapore leggermente diversa ad ogni mansione fisiologica a cui attendiamo. Quando siamo al gabinetto, quando mangiamo, quando facciamo l'amore, quando dormiamo, quando ci arrabbiamo, quando siamo in meditazione, quando siamo calmi, quando siamo tristi o felici, eccetera, emettiamo energia vitale leggermente diversa. Se sviluppiamo certi odori anziché altri, si avvicinano dei lemuri anziché altri. Quando noi siamo uguali a noi stessi, si avvicinano lemuri cui piace l'energia vitale che emettiamo quando siamo uguali a noi stessi. E questa vicinanza ci aiuta ad essere uguali a noi stessi, in quanto questi lemuri si cibano di energia vitale dispersa da chi è uguale a se stesso. Se noi siamo sottomessi, si avvicinano dei lemuri cui piace l'energia vitale emessa da chi è sottomesso e favoriscono la sottomissione dell'essere umano affinché non solo continui ad essere sottomesso, ma coltivi la sottomissione in altri esseri umani. Di questo concetto ne parleremo diffusamente a Pasqua, nella trasmissione che farò dalle 17 alle 20 del giorno di Pasqua. La difficoltà di un essere umano a sottrarsi alla sottomissione è dovuta anche al fatto che deve sottrarsi alla maliazione dei lemuri cui piace la sua sottomissione. A volte si instaurano relazioni fortissime fra esseri umani e lemuri, tanto che molte sensazioni che si hanno, o presentimenti, sono trasmessi dai lemuri, che si hanno attorno, pronti a difendere la loro fonte di cibo e di conoscenza. Per i lemuri, l'essere umano, come ogni altro essere della natura, è anche una fonte di sapere e conoscenza. Il rito secondo cui il capofamiglia nell'antica Roma gettava delle fave dietro la schiena era un patto che egli intavolava con i lemuri. Prendetevi pure l'energia vitale che disperdo, ma non interferite nella mia vita, nel mio fare e nelle mie azioni. Ed era una dichiarazione di guerra che l'essere umano fa a chi tenta di sottometterlo. L'apprendista stregone spesso contrae un vero e proprio patto con i lemuri per un reciproco sviluppo. Prima che ciò avvenga si scatenano tutta una serie di lotte attraverso le quali l'apprendista stregone rivendica ai lemuri il proprio diritto a sviluppare il proprio potere di essere, in modo che alla fine di queste lotte rimangono soltanto i lemuri affini per desideri, fini e tensioni all'apprendista stregone. Castaneda chiamava costoro aiutanti. I mani, o il mane, in quanto si può usare sia il plurale che il singolare indifferentemente, riferendosi allo stesso oggetto, altro non è che la carica iniziale che i genitori, riferendosi agli esseri, si riferiscono solo agli esseri della natura, i mani, mi raccomando, cedono per generare il figlio. In stregoneria non ci si può sottomettere al mani, in quanto il mani è il passato, è l'essere della natura e l'essere della natura è il suo divenuto, ma si può onorare il proprio mani sviluppando il proprio divenire. Se ci si sottomettessimo al mani, lo si trasformerebbe in mania, in ossessione. L'ossessione blocca lo sviluppo dell'essere umano e nello stesso tempo non possiamo scordare mani, in quanto generare mani significa rinnovare la natura attraverso nuovi nati. Per questo il paganesimo onora mani, ma non si sottomette a mani. Mani è una delle essenze attraverso le quali si sviluppa l'essere natura. Veramente il paganesimo non si sottomette a nessuno. Per questo motivo nel paganesimo la centralità non è il padre o la madre, ma è il figlio. Nel paganesimo non è il figlio che deve essere educato, ma è il padre e la madre che devono continuare un processo continuo di sviluppo del proprio sapere, della propria conoscenza, della propria consapevolezza, della propria volontà e delle proprie determinazioni. Il figlio cresce seguendo le azioni. Le parole servono solo come corollario. Quando dei genitori dimenticano di sviluppare il proprio divenire, uccidono nel figlio la possibilità di fondare il proprio divenire. E quando quella possibilità è morta nei primissimi anni di vita, è poi molto difficile riprenderla. L'orrore difende se stesso e pretende di riprodursi. Spero di essere stato sufficientemente chiaro nell'esposizione. Bene, questo era per precisare la domanda dell'altra volta. La domanda che aveva fatto la radioascoltatrice l'altra volta è molto importante, è una, rappresenta una pietra miliare nella costruzione del paganesimo. Per questo ho voluto rispondere in modo a parte, perché riuscire a capire il concetto che oltre agli esseri della natura, esistono anche esseri di energia che ci circondano e che fanno parte del nostro divenire, è importantissimo. Ed è importantissimo sapere che quegli esseri di energia non ci stanno sopra noi, non sono più potenti di noi, non sono dei dominatori, sono degli esseri che vivono per espandere se stessi, con i quali possiamo relazionarsi o non possiamo relazionarsi. Voglio premettere una cosa, quando si parla di apparizioni spiritiche, a volte... ricordo sempre che non prendo telefonate per la prima mezz'ora di introduzione. Quando spesso si parla di apparizioni di spiriti che si vedono in forma umana, di solito però non sono lemuri, non sono spiriti della natura, sono individui che stanno sognando, cioè sono corpi di sogni molto densi che possono apparire o per sentimenti, sono legati a certe persone, allora appaiono, ma sono di solito delle persone che stanno sognando normalmente. Bene, data questa introduzione, comunque ne parleremo, voglio continuare il discorso sul sentiero d'oro. Siamo arrivati al sesto quadro, vi ho illustrato, e oggi arriveremo al settimo quadro, settimo e ottavo quadro. Ricordo che nella comparazione per agganciarmi al fare dei cristiani userò il termine adorare in maniera impropria. Caro Beppi, non telefonarmi a dirmi anche tu adori qualcuno. Lo faccio solo per farmi capire dei cristiani. Cioè, è un modo per riuscire a far comprendere quello che sto dicendo. Magari fosse un modo inappropriato. Riferito al paganesimo, in realtà i pagani non adorano ma si relazionano, costruiscono delle relazioni. I cristiani adorano un Dio in quanto si sottomettono al Dio. I pagani si relazionano con ogni divino in quanto sono divino essi stessi. Dunque l'uso del termine adorare nella comparazione è strettamente strumentale. Vorrei che fosse chiaro questo concetto una volta per tutte. Bene, i due quadri che oggi vi illustrerò sono questi. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa vertuno. Vertuno insegna all'essere come diventare oggetto, modificando se stessi attraverso la relazione con la noumenia dell'oggetto. Ricordiamo che il termine noumenia sta per indicare l'essenza della cosa. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa giano. già non insegna l'essere come fissare lo sguardo sul tempo mentre gli viene incontro, costruire il presente in funzione del futuro, mantenendo le radici nel passato. Ora, il settimo quadro, evocare Vertunno, significa pretendere energia vitale non solo per sviluppare la propria conoscenza del circostante, ma per diventare circostante noi stessi. Si diventa Vertunno, o ci si fa Vertunno, quando non solo si percepisce il circostante, ma quando si percepisce il circostante con gli occhi e i sensi del circostante stesso. Quando non ci si limita a percepire l'oggetto, ma si diventa oggetto noi stessi, attraverso un percorso di interazione fra noi e l'oggetto. Evocare Vertunno significa evocare la forza e la forma attraverso la quale interagire col circostante. Nel paganesimo non esiste il dogma verità, esiste il dogma della direzione verso la quale muoversi. Vertunno è parte di quella direzione. Ricordo, Vertunno nella mitologia romana era una divinità della bellezza dei giardini e si era innamorato della ninfa Pomona. La ninfa Pomona aveva rifiutato ogni partner e Vertunno decise di circuirla e si travestì da vecchio, si presentò a lei vestito da vecchio e cominciò a farle le lodi per come teneva bene i giardini, la sua abilità, l'arte nel curare i giardini, e cominciò a dargli suggerimenti, aiutarla nel curare i giardini, lavorarono insieme attraverso il corso delle stagioni. Quando la ninfa Pomona prese interesse per quella persona e cominciò ad ammirare quella persona, Vertunno si ritrasformò in giovane e gli si presentò a lei chiedendole in sposa. Cosa aveva fatto in pratica Vertunno? Anziché usare violenza e prendersi quello che non aveva, ha voluto ammagliare, ha voluto farsi venere per avere la relazione con Pomona. Questo è l'insegnamento di Vertunno. E Vertunno si è trasformato per diventare come l'oggetto amato, per avere le stesse passioni dell'oggetto amato, per coltivare gli stessi interessi. È questo che ci insegna Vertunno. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Vertunno? Per evocare il modo e la direzione con la quale interagire col circostante. Il pagano interagisce col circostante diventandone parte, non se ne appropria, né lo saccheggia. Noi ricordiamo Vertunno per armarci di scudi con i quali percorrere il sentiero d'oro e affrontare le contraddizioni dell'esistenza. E questo era il settimo quadro. L'ottavo quadro. Evocare Giano significa evocare la forza del circostante che provvede a fondare il futuro attraverso l'azione nel presente. Ogni presente costruisce il nostro futuro, ma la forza di Giano ci porta oltre. La forza di Giano ci colloca a guardare il futuro mentre ci viene incontro e ci porta ad agire nel presente in funzione di quella visione del futuro. Giano è un potere del circostante. Mentre costruisce il presente in funzione del suo migliore futuro possibile. Farsi Giano significa agire nel presente in funzione del futuro, mentre il futuro ci viene incontro. Invocare Giano significa invocare il soccorso e la relazione con quella forza affinché sorregga il nostro fare. Noi siamo il prodotto di tutte le scelte fatte nei presenti passati e le scelte in questo presente fondano il futuro di cui siamo sempre e comunque responsabili. È importantissimo questo, perché anche questo, la figura di Giano, ci differenzia dai cristiani. Mentre nel cristianesimo e nel monoteismo in generale, oppure anche nelle sette che si divertono a suicidarsi, la visione del presente va fatta in funzione del passato. Cioè, loro leggono il passato e vogliono omogenizzarsi a quel passato. I pagani, al contrario, siccome devono dilatare se stessi, agiscono per costruire il futuro, cioè agiscono sempre in funzione del futuro, però ricordando sempre che da dove sono venuti, cioè il passato che li ha costruiti, l'infinita sequenza dei presenti che li hanno preceduti. È importantissima questa differenza perché ci differenzia i modi di vivere. Detta la cristiana, perché noi pagani adoriamo Giano? E noi non adoriamo nessuno Giano, noi siamo Giano, ci facciamo Giano, per supportare le nostre determinazioni con le quali affrontiamo il quotidiano con le forze del circostante, che affrontando il loro quotidiano agiscono in funzione della fondazione del loro futuro. Così possiamo camminare insieme, guardando il futuro che ci viene incontro e manipolandolo, agendo nel presente, essendo costruiti nei presenti passati. Giano è dunque coscienza in sé, oggetto in sé, forza del circostante e forza che abbiamo dentro, come quasi tutte le divinità pagane, attingendo da queste, per determinare il nostro fare, costruiamo il nostro divenire, fino a formare la coscienza di sé universo. Bene, a questo punto sono arrivato all'ottavo quadro della Devotio che vi sto presentando. Ricordo ancora, che cos'è la Devotio? La Devotio è un'invocazione che se fatta tutta per intero, porta l'individuo a cambiare la direzione con cui guardare il mondo. Normalmente, per esempio, prendiamo sempre i cristiani come riferimento, quando recitano le loro preghiere, recitano atti di sottomissione. Invece la Devotio recita un inno al divenire dell'essere umano, cioè l'essere umano che si espande. La Devotio è una richiesta di potere di essere, è un modo di dire al mondo che ci circonda: ci sono anch'io, tu rispetta me, che io voglio rispettare te e possiamo camminare insieme. Bene, il sentiero d'oro inizia sempre con la premessa, è importantissima, perché il sentiero d'oro l'ho scritto io ed è il prodotto della mia visione e della mia stregoneria, per cui il sentiero d'oro è il prodotto del mio fare. Ogni individuo ha il proprio fare ed è giusto che ogni individuo modifichi vari aspetti a seconda delle proprie predilezioni. La premessa del sentiero d'oro dice questo. Il sentiero, ricordiamo che non prendo telefonate, ho quasi finito comunque. Il sentiero si può scomporre in molti aspetti, ma è unico. Il sentiero è una coscienza di sé, ogni parte del sentiero è coscienza di sé. L'insieme delle sue parti sono consapevoli di sé, io le ho viste viventi. Il sentiero ha bisogno di esseri che lo percorrano, egli provvede a cercarli. Egli non impone il modo con cui essere percorso, egli non detta le priorità, egli non detta le specificità, egli non detta gli obblighi, egli non detta i nomi attraverso i quali definire questa o quella coscienza di sé. D'altro canto io non sono riuscito a vedere l'intero sentiero, ma solo quella parte che coincide col mio essere, col mio fare, con le mie scelte. Il sentiero è libertà, sempre, in ogni aspetto dell'esistenza. Il sentiero, nel suo insieme, è l'anticristo. E nella trasmissione di Pasqua vi presenterò l'anticristo anche. Come anticristo è ogni respiro che anelia la libertà. Può essere che quel respiro, a volte anziché aria ricca d'ossigeno, respiri gas velenosi. Può essere che debba soffrire d'asma, ma il suo fine, il suo divenire, è una libertà totale come risposta alle necessità dell'essere umano. Sto partendo con le telefonate in questo momento, vediamo una telefonata. Pronto? Ciao.
Cooperativa?
Sì, pronto?
Se puoi parlare in diretta.
Certo, sei in diretta.
Ok, perché mica lì è una questione, guarda come sta sul volo proprio, gli albanesi. Se puoi parlare di...
No, questa è una trasmissione religiosa.
Ah, ho sbagliato l'orario, mi scuse.
Prego.
Comunque...
Oh, scusa, forse ho messo giù il telefono troppo presto. Mi scuso con radio ascoltatore. Ma questa è una trasmissione religiosa e noi non vogliamo parlare di politica, non ci interessa parlare di politica o di questioni sociali. Anche noi abbiamo la nostra idea sulle questioni sociali, abbiamo la nostra idea, la nostra visione del mondo, avremo anche noi le nostre ricette come risolvere le questioni, però sappiamo che se noi facessimo le ricette sarebbero delle persone che si adeguano a quelle ricette. Noi ci interessa che le soluzioni vengano fuori dal fare umano, non da un'imposizione o da ordini o da qualcosa. Per cui a noi non interessano le questioni politiche. Ora, arrivando in attesa delle telefonate, voglio andare avanti con la Devotio. Abbiamo detto che siamo arrivati all'ottavo quadro. Proviamo un attimo a leggere la Devotio come fa in questo momento. Ricordiamo che le telefonate sono sempre in attese. Necessità fu, origine dello spazio dei mutamenti, necessità condusse fatto e fatto divenne necessità. Necessità insegnò a fatto come libertà si ossequia a necessità ed egli, fatto, sia necessità di ogni essere nella ricerca di libertà. Fato condusse Mani, e Mani divenne Fato. Fato insegnò a Mani come il cogliere l'occasione fosse per essi fondare il proprio divenire. Mani volevano esistere, diventando uno con Fato. Fato condusse i lemuri, e i lemuri divennero Fato. Fato insegnò ai lemuri come il cogliere l'occasione fosse per essi fondare il proprio divenire. I lemuri volevano esistere, diventando uno con Fato. Vediamo un'altra telefonata. Pronto?
Basta!
Molto bene. Abbiamo sentito anche questa telefonata. Fato conduce l'essere, e l'essere diventa Veiove. Veiove, vediamo un'altra telefonata ancora. Pronto?
L'ases, iuate.
Molto bene, c'è qualcuno che ci sta bloccando. Comunque, grazie. Pronto? Pronto? Abbiamo delle forti interferenze col telefono, o meglio, c'è persone che ci stanno bloccando. Ringraziamo naturalmente tutti i cristiani che fanno questo, e visto che questo è il loro Dio, li ringraziamo sempre. Pronto? 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 Molto bene, andiamo pure avanti allora con la devozio. Vediamo ancora le telefonate, ma... Pronto? Pronto? Ciao, Beppi.
Ciao.
Dimmi.
Uno se te lo interrompo.
Dimmi, dimmi.
Voglio farti un'altra domanda.
Dimmi.
Cosa pazienza che mi sono vecchio e rimambito. Voglio domandarti. Quei che si è occupato.
Sì.
E siete a...
Sì, quella di oggi.
Sì, quelli di oggi e anche quelli di altra volta. Ma sì, anche voi altri,
no.
Adoratori del sole.
Guarda che quella setta che si sono ammazzati l'altra volta erano cristiani.
Adoratori del sole ieri.
Sì, ma venivano fuori dai mormoni. Era una scissione dei mormoni.
I cristiani che ieri capo altri prima di diventare pagani.
No.
Se ci sta battezzai.
No, no. No, no, no.
È sicuro, te mi hai detto che tua mamma te l'ha battezzata?
Sì, mi hanno fatto violenza.
E
ti
hai fatto anche comunione.
D'accordo.
E ora anche voi altri si vengono fuori?
No.
Da Nacosto e Adamo?
È diverso. Loro erano dei predicatori cattolici, cristiani, mormoni, credo.
Ma mi sono curioso.
Sì.
Perché per me... è una roba nuova di 100 anni, momenti che so al mondo, e sento sta roba, e ti ho detto che è una trasmissione religiosa.
Certo.
E ora te professi anche a te la religione.
Il paganesimo è la mia religione.
E te hai dei dei?
Non ho degli dèi.
Adorate i dèi in capo agli altri.
Ti cosa ho detto prima, Beppi, non sapevo come lo dire.
Ho detto i nomi.
No,
ma... Giano, Giano.
Sì, certo, ma è diversa la relazione. Non lo adoriamo, ci facciamo Giano. Diventiamo noi Giano.
E insomma, qui è una monada di la verità. È una roba tua.
I giudici...
Che te pensi ti so.
Certo, mi e tu stiamo parlando. Certo.
Parlami, te domando scusa. Ma mi piace se ascolto una roba e manco capire che cazzo che vi fuori. Ti curo e mi ciao.
Ciao, grazie. Pronto? E qui abbiamo sempre dei disturbatori continui, comunque a noi va benissimo. Allora, riprendiamo un attimo la DeWatt, prendiamo ancora il telefono. Pronto? 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 Vabbè. Oggi siamo alla caccia di telefonate anonime e silenziose. Pronto? Bellissima questa. Cioè, effettivamente i cristiani sono favolosi in questo genere di cose. Non sapendo discutere, per difendere il loro Dio macellaio, devono ricorrere a questi mezzucci. Pronto? e siamo ancora le solite. Sicuramente si sono scatenati. Bene, prendiamo un attimo la The Watcher da dove l'avevamo lasciata. Mi segnalano telefonate in continuazione. Oggi probabilmente andremo avanti in questo modo. Pronto?
Io.
Ciao.
Ascolto sempre. Ho telefonato pure perché purtroppo adesso devo andare via e non posso ascoltarvi. Spero di ascoltare la replica questa sera, stanotte, non so.
No, come... non troverai trasmissioni diverse perché non le sto duplicando.
Beh, mi dispiace. Allora, intanto ti esprimo la mia solidarietà.
Grazie.
voglio dire, condivido il tuo pensiero in pieno. Mi dispiace che le persone non capiscano e telefonino e si nascondono sempre dietro il telefono e sono praticamente i soli, sono dei traditori, non dico
no
altro.
Ma non ha importanza, sai, è il modo di fare dei cristiani, però
sì, no, hanno il tradimento nel sangue. c'è poco da fare, figliacchi come non mai. Ti saluto,
grazie,
ciao.
No, il problema è che il comportamento dei cristiani purtroppo è questo, non cambierà mai.
Pronto?
Il sistema dei cristiani è questo, non può cambiare proprio perché è il loro Dio che gli ha insegnato, è il loro Gesù di Nazareth che l'ha insegnato, è Wojtyla che gliel'ha coltivato. Vediamo ancora sempre le telefonate.
Pronto? Pronto? Buongiorno.
E niente, voi salutate e mi dispiace perché hai telefonate che ti interrompe sempre.
Dovevo
ascoltarti e mi dispiace tanto.
Grazie, ma non ti preoccupare, purtroppo bisogna affrontare anche questo.
Sì, ma non si fa così. Cioè.
Ma sai, mi aspettavo che prima o dopo dovesse avvenire questo.
Mi dispiace tanto.
Comunque continuiamo noi.
Ecco, va bene.
Grazie.
Ciao.
Ciao, grazie. Ciao. Molto bene. Vediamo ancora un'altra telefonata.
Pronto?
Dimmi.
Scusa, tanto mi presento, sono sempre Betty.
Sì, dimmi.
E voi vuol dite, vada. Ma mi vorrei anche darti un consiglio.
Dimmi.
Se te lo permetti.
Dammi consiglio.
Sì, ascolta. Dite si altri per la tua trasmissione. Ed è giusto, ma per cosa vedo insultare tutti i cristiani? Se vedo editi che ti fa combattere, non te puoi offendere tutti i cristiani, sono un cammino cristiano, e te chiamo e parlo, te ha capito?
Sì, è vero.
No, forse non sarò cattolico, ti dico forse perché hanno capito un caso. Mi ha 100 anni che sono momenti al mondo, ma una religione mi avevo fatta per conto mio.
Go capio.
Te ha capito.
Go capio.
Voglio dire, però, ti sei insolente nel senso...
No, io sono cattivo con i cristiani, Beppi.
Tutti i cristiani, e vada, che viene una bella pacca.
Lo so.
Dovrei mia, allora, a offendere... Sì, se che spazi e te passa in malagrazia e se offende no, te offendi tutti, anche qui che non ti dice niente.
Beh, ma tu le hai ascoltate le ultime prediche dei vescovi, le ultime prediche di Wojtyla?
Ma mi non ascolto un caso, sì,
bene.
Mi sento mi, mi nome, no, non ascolto mi rego a me coscienza. E vivo con la mia coscienza.
Ma ti, Beppi,
te che
telefoneresti a Wojtyla a dire che ti stai dicendo cassai?
Ma mi non che telefono mia nessuno, è venuto a spendere gai. no, certo, mi asso che ognuno viva.
Va bene.
Mi vivo a sopravvivere, vivo la mia idea e basta, però sta attento che ti, mi telefono a casa mia. Ma ti tenga un microfono in mano.
Ah, ma anche Wojtyla, anche i vescovi.
Ma bisogna che abbi rispetto tutti.
Ma sai.
Guarda che te sei.
Va bene.
Se del mai a radio. E sta radio qua è sana per colpa tua.
Sì. Allora, cominciamo a dire questo. Caro Beppi, io so benissimo... un attimo, Manu. Io so benissimo che i cristiani si sentono offesi. Però tutto sommato non è che più di tanto mi interessi, perché io sono estremamente offeso da quello che dicono e fanno i cristiani. Che dopo fra di loro ci sono dei cristiani onesti, dei cristiani diversi o che si adattano in maniera diversa al mondo, io lo so benissimo. So, ho grande rispetto per Beppi e per tante altre persone. Non ho rispetto per il cristianesimo, non ho nessun rispetto. Perché mettere in ginocchio le persone? Perché distruggere le persone, bruciarle, torturarle, impedirgli di parlare, impedirgli di esprimere il loro pensiero, portargli via i beni? Questo sono cose inaccettabili e sono cose che Wojtyla e i cristiani praticano ancora. È chiaro che Beppi dice, mi no, io mi tiro fuori. È chiaro che in mezzo ai cristiani ci sono tantissime persone che non accettano questo. Tanto del respiro della libertà è venuto da cristiani che sono stati bruciati come eretici però. Beppi sarebbe bruciato come eretico. Cioè, chiariamocelo questo. Quando io parlo del cristianesimo in quanto tale. Vediamo un attimo le telefonate e vediamo qualche altro disturbo. Pronto?
Ciao.
Ciao. Ciao va. Non riuscivo a prendere la linea. Pronto?
Dimmi.
Non riuscivo a prendere la linea, non so.
Vabbè.
Cosa è successo? Ascoltami qua. Sì, ciao. Nella nostra società c'è la libertà di religione, quindi voglio dire, non puoi dividere il mondo tra cristiani e pagani. Non...
Sei Flavio?
Come hai fatto a scoprirmi?
Scusa, sei Flavio?
Sì.
Francesco, siccome non c'è, mi ha lasciato detto di lasciarti 4 minuti.
Vabbè, allora tu sei un automa che obbedisce a quello che ti dice Francesco?
Sì, ma infatti.
Ti sei sottomesso a Francesco?
Certo.
No, dai, non voglio fare discorso, voglio solo dialogare.
Vai.
Non
ti do 4 minuti da adesso, vai.
Ma non voglio fare un discorso, voglio dialogare con te. Se ti faccio delle domande mi devi rispondere. Hai capito? Pronto?
Sì, sì, ti ascolto.
No, mi devi rispondere. Io ho 22 anni, no? E la sera ogni tanto mi piace andare in discoteca. Te vai in discoteca?
No.
Potresti definire l'ambiente che c'è in discoteca come una sorta di neopaganesimo?
No.
Di qualcosa di neopagano?
No.
Molti lo fanno?
Fatti loro? Cioè, problemi...
E perché lo farebbero? C'è qualche cosa che ravvisano, che riconduce a quella cosa?
Dovresti chiederglielo a loro. Cioè, dovresti chiederlo a chi fa queste affermazioni, capito?
Dice... Eh?
Cioè, dovresti chiederlo a chi fa queste affermazioni. Cioè, esistono delle persone...
Ma io lo so che dovresti chiederlo a loro, ma siccome anche tu ti devi porre questo problema, visto che...
No, ma io non me lo pongo proprio, cioè, per me non esiste.
E perché non esiste?
Perché è una cosa che per me non esiste come problema. Cioè nel senso che ogni persona fa quello che vuole, però non ha risvolti religiosi.
Ascolta, ma il culto per la bellezza è qualcosa che possiamo ricondurre al neopaganesimo?
No, se è solo come forma.
Beh, come fai a dividere poesia. La forma e la sostanza, scusa, in questo caso? Cosa intendi per quello che hai detto?
La bellezza è soddisfazione dei propri bisogni, delle proprie necessità. La bellezza come forma è negazione di questo. Cioè, se si ferma la forma, nella misura in cui si ferma solo la forma, è negazione di soddisfazione di bisogni. Tieni presente che il pagano guarda i bisogni delle persone che stanno peggio.
Non ho capito, devi spiegarti meglio perché...
L'artista che fa una bella statua... A me non dice assolutamente niente. Riuscire a soddisfare i bisogni di una persona per me è importante. E per me è bello. Cioè il bello sta nella soddisfazione delle persone.
E i bisogni intendi
persone.
Materiali o spirituali?
Indifferentemente, non esiste l'uno senza l'altro, l'altro senza l'uno. Chi ha la pancia vuota non pensa allo spirito.
Come dice Aristotele, d'altronde.
No, non lo so se l'abbia detto lui. Comunque sì, Aristotele so che era un schiavista, per cui non mi interessa più di
ma
tanto.
Ma la schiavitù nella società pagana antica era ampiamente accettata?
Sì, ma è molto diverso il discorso. Aristotele ne fa qualcosa di disprezzo.
Ma...
A un certo punto si chiede, ma perché devono esserci gli artigiani, devono esserci gli operai, della gente che lavora?
Era la mentalità dell'epoca, non è
no,
che...
No, particolarmente... Aristotele...
E comunque lui, voglio dire, e poi un'altra cosa, ma tu dici che tu ti fermi all'epoca sillana, come quando parli del paganesimo, perché ritieni che con l'avvento dell'imperatore Dio si appunto si realizzino le premesse per la venuta di un Dio, Dio appunto unico che sottomette i propri fedeli e i credenti, giusto?
Sì.
E il paganesimo egiziano? Come si può
guarda
spiegare?
Che era già in decadenza, eh? Era già in decadenza quell'epoca.
No, parlo del paganesimo egiziano, quello dell'epoca dei faraoni e dei regni dell'Alto Medio Egitto, dove c'era il faraone che era praticamente un dio in terra.
Secondo te quante divinità pagane ci sono?
Ma ce ne sono innumerevoli, però nel paganesimo egiziano, che poi è l'origine di tutti i paganesimi, il faraone era un dio assoluto e per quello gli tributavano onori, gli costruivano le piramidi. E il paganesimo egiziano non è uno dei tanti, è un paganesimo che ha avuto...
È uno dei tanti.
Sì,
al di là delle influenze che hanno avuto su Medio,
ma non è importante. Puoi negare che ha
non
avuto...
è importante questo. È
tutte le figure mitologiche egiziane hanno dei collegamenti con le figure mitologiche dell'Asia
Minore,
e greche,
è vero,
romane.
È vero. Fa tutto parte del gioco ariano. Fa tutto parte della cultura ariana, dei vari movimenti, ma non è importante questo.
Ascolta qua, invece una cosa importante, vorrei che tu spiegassi la differenza che c'è tra la concezione lineare della storia e la concezione circolare della storia. Perché essendo pagano tu dovresti credere che il mondo è eterno. Giusto?
Boh, rispetto alla concezione cristiana sicuramente sì.
No, perché rispetto alla concezione cristiana?
Perché
certo.
L'eternità è solo un fatto soggettivo. Cioè dal momento che io vivo un tot anni, dal momento che la mia specie vive da qualche milione di anni, dal momento che il pianeta vive da 4 miliardi di anni, l'eternità è sempre un dato soggettivo.
Ma come sarebbe a dire, cosa ne sai che il pianeta vive da 4 miliardi di anni?
Mi basta l'analisi della scienza.
Ah, ma allora tu ti affidi alle analisi scientifiche?
Non è che mi affido, ma mi forniscono un numero di prove sufficiente per avvalorare ciò che si dice. Cioè non mi danno un numero di prove che sono sufficienti per
quindi
fare un'idea
o
per modificare delle idee precedenti.
Tu credi che quindi che il mondo abbia avuto un inizio e quindi avrà una fine?
No, non dico questo. Il mondo, l'universo come noi lo conosciamo, ha avuto un inizio, ha una fine e si riproduce come universo come noi lo conosciamo.
Quindi il mondo è eterno? Anche riproducendosi e evolvendosi, però il mondo rimane eterno.
Qua, sotto certi aspetti si può dirlo, però è solo sotto certi aspetti. È pericoloso fare di questi aspetti l'assoluto. Cioè non si può dire le cose in assoluto. Si può dire, sotto certi aspetti si può affermarlo.
Dunque è così. Praticamente con una concezione lineare della storia, la concezione lineare della storia che hanno i cristiani, in cui c'è un inizio e c'è una fine e in cui nel mezzo c'è la rivelazione la rivelazione di Gesù Cristo.
Ma in cosa consiste questa rivelazione? Spiegami in cosa consiste questa rivelazione.
La rivelazione?
Tu dici che c'è una rivelazione, in cosa consiste questa?
No, vabbè, ma adesso
no, è importante saperlo, no?
Sì, no, vabbè, a parte quello, mi interessava appunto dire che con una concezione lineare della storia il tempo si percepisce in maniera diversa, no? Si percepisce il tempo come drammatico, per cui l'uomo deve lottare per salvarsi e per guadagnarsi un posto
sì,
nella
di
là.
Sì, ma in cosa consiste la rivelazione importante? Altrimenti l'uomo cosa fa? Cioè... Se diamo sostanza a cos'è la rivelazione divina, possiamo sapere l'uomo cosa fa, ma se non diamo sostanza alla rivelazione divina, non sappiamo cosa l'uomo deve fare. Cioè, è importante sapere questo. Cosa rivela Gesù? Cosa rivela Dio? Cosa rivela?
Il
fatto è che non rivela nulla, non esiste una rivelazione.
Non
esiste niente, esiste soltanto l'imposizione di una rivelazione. Io ho rivelato, col cavolo, non ha rivelato niente. Cioè c'è il vuoto assoluto. È questo che i cristiani non riescono ancora a capire. Che loro, nella loro dottrina, hanno solo il vuoto, hanno il nulla. E propagano questo nulla soltanto attraverso l'imposizione e la forza o attraverso l'imbecille che butta giù le telefonate.
Sì, cioè, vabbè,
il niente,
stai parlando
Va bene, e dopodiché il niente ha un'altra forma. Cioè, se io dico questo è buono,
sì,
tutti pensano al loro buono. Beppi, quando pensa al buono, pensa a quello che lui pensa che sia buono, ma non pensa a cosa io ritenevo a dire, cosa volevo dire dicendo che è buono. Non pensa all'inganno dietro le mie parole. La ragazza che viene a leggermi il passo del prete dicendo ecco questo dice e questo la Bibbia la conosce, perché non si prende una Bibbia e non se la legge? Costa 20.000 lire una Bibbia. Cioè, capisci? C'è il rifiuto di andare a verificare le cose. Per cui non esiste nessun'altra concezione della storia se non lo sviluppo lineare degli esseri che vanno dal Big Bang, se lo vogliamo chiamare in termini scientifici, o dal caos primordiale, o dal disco giallo in campo, alla ricostruzione della coscienza universo. Noi siamo all'interno di questo processo, per quanto piccoli e infimi siamo.
Sì, vabbè, comunque, per carità, però, non, secondo me, trinci dei giudizi un po' troppo sommari sul cristianesimo, ecco. Io non, cioè, te lo dico perché dopo è logico, tu, sembra che lo fai apposta per attirare gli strali di quelli che sono cristiani, comunque sono vicini al cristianesimo, però se tu moderassi magari il tuo modo di parlare riguardo al cristianesimo, cioè, non dico che non riceveresti nessuna telefonata, però voglio dire...
Scusa, mi spieghi una cosa, perché dovrei moderarlo? Cioè, perché dovrei ingannare le persone che mi ascoltano?
Perché mi sembra che scarichi le tue frustrazioni sul cristianesimo, non
io
ha senso.
Non ho frustrazioni da scaricare.
Non capisco nessuno, una persona, diciamo, razionale, una persona che fa professione di una filosofia o di una religione, è un atteggiamento più distaccato?
È un atteggiamento che non è vissuto, non è partecipe.
Tutto questo furore, questa emotività, non va a discapito della comprensione reale dei problemi e anche della comprensione reale del cristianesimo e anche del paganesimo? Cioè, dopo alla fine diventa un discorso troppo ideologico.
Io ti faccio un solo esempio.
Aspetta, ma alla fine diventa un discorso ideologico, è quello che la gente vuole capire.
Il problema è che esistono delle cose in questo momento che sono drammatiche. E le cose drammatiche vengono vissute come ovvietà. E non è possibile che le persone continuino a viverle come ovvietà. Non è possibile che le persone siano disponibili a mettere in discussione la Chiesa Cattolica come gerarchia, ma non Dio. Dio non si tocca. Siamo pazzi. Una cosa che non esiste, una cosa che ha messo in ginocchio le persone, non si tocca. Uno a Nazareth ha sparato tante cazzate, che più cazzate non si poteva, le ha rivestite, qualcuno le ha vendute, interpretate, e non si può dire che ha sparato cazzate. Cioè, io non riesco a capire la falsità, la menzogna, truffare le persone, metterle in ginocchio. Sai quante fobie, quanta gente che va fuori di testa per non chiamare le cose col loro vero nome? Questo non, per me è veramente angoscioso questo.
Sì,
cioè, perché non chiamiamo le cose come si chiamano? Perché non diciamo le cose come stanno? Perché dobbiamo dirgli alla vecchietta che sta morendo, sai, dopo va in paradiso, quando sappiamo che è stata fregata tutta la vita?
Ascolta, ma allora praticamente... Sì, vabbè, è un discorso che può essere, però non... Cioè, voglio dire, non puoi offendere in modo deliberato...
Ma io non sto offendendo nessuno, sto chiamando le cose col loro nome.
Sì,
se poi qualcuno si sente offeso, questo è un problema suo.
Tu chiami Cristo il pazzo di Nazareth.
Ma
puoi dare dei giudizi.
Ma scusa, ma non te l'ho spiegato abbondantemente. Uno che dice non passerà questa generazione senza che mi vedrà scendere dalle nuvole.
Ascolta,
e di fatto la generazione passa e lui non è sceso dalle nuvole. E gli do il pazzo dopo 1500 anni di verifica, insomma.
Sì, ma tu...
Cioè, era pazzo, insomma. Doveva essere ricoverato. Non è stato ricoverato. Ed è andata in questo modo. È stato venduto e giocato. Però in effetti è un pazzo.
Sì,
e le persone sono state messe in ginocchio, sono state distrutte, umiliate,
capito,
milioni e milioni di bambini sono stati annientati, proprio per il gusto di annientamento.
Tu puoi ritenere anche che sia un pazzo, però devi anche capire che ci sono delle persone magari
che sono state imbrogliate, che sono state truffate,
tu
nei loro sentimenti.
Inconsapevolmente offendi la sensibilità di alcune persone.
Ma io le sto tirando fuori dalla truffa. Cioè, se qualcuno viene a dirmi, tu Claudio, stai dicendo le cose non vere, piglia i testi per mano, i testi cattolici che, hanno che i cattolici hanno venduto alla gente, li prende e mi dice: guarda, qui non è come dici tu, e qua non è come dici
tu.
Non è vero che la Chiesa Cattolica ha ucciso, non è vero che ha sterminato, non è vero che Dio ha ucciso. E allora io dico: ho sbagliato. Però me lo si dimostri questo. Cioè, mi si dimostri che quelle persone non sono state truffate o imbrogliate.
Tu non critichi il cattolicesimo, critichi il cristianesimo
Io critico tutti, critico i musulmani, i monoteisti, critico tutti gli ebrei. Io critico indifferentemente tutti. Ho già detto che il termine cristiano è sinonimo.
Tu non critichi solo praticamente il monoteismo, la religione cristiana e musulmana. Magari facessi solo questo. Tu rifiuti completamente un'intera tradizione culturale, filosofica. Tu,
quello che è stato imposto con le armi, sì.
Ritieni che Cicerone sia un deficiente, che Aristotele che sia un monaco, che Platone sia un
Cicerone
cretino.
Parla della provvidenza,
alla fine non si va da nessuna parte così. Cioè, tu ti costruisci una tua identità,
certo.
Una tua identità fittizia e praticamente...
E sono responsabile di quello che faccio, almeno.
Praticamente rifiutando...
A differenza di chi distrugge le società e non è responsabile di questo.
Praticamente chiudendo a priori la porta a qualsiasi tipo di riflessione, a qualsiasi tipo di proposta filosofica.
No, guarda che la porta non è chiusa.
Uno che non si può parlare con uno che ritiene che Platone sia un pezzo di merda o che
Aristotele un imperatore,
sia un
mona, scusa,
che Nietzsche sia un deficiente, che tutto il resto della filosofia è niente perché quello che dice lui è vero e basta. Non si può parlare con uno così.
Il problema non è questo.
Se vuoi parlare in questa maniera così, allora sei un ideologo, perché anche i marxisti non riconoscevano altra verità all'infuori di quella marxista.
Beh, siamo perdendo un attimo i marxisti, va.
La loro ideologia
i marxisti
era...
si contano con la punta delle dita, se ci sono stati 10 troppo in tutto il mondo.
Cosa?
Di marxisti.
Sì, vabbè. Comincia... spazzato via tutto e non resta più niente, capisci?
Va bene. Questo è già un successo.
Resta Giano, allora?
Resta Giano.
Bravo. E comunque Giano è il dio delle porte?
Sì, è il dio del tempo presente. È ogni presente e la porta nella sua posizione statica che guarda il futuro e guarda il passato.
Ma quindi
e si sposta
porte,
nel passato,
diciamo,
e nel futuro.
Queste porte hanno un valore
simbolico. È un dio del mutamento, è l'essenza del mutamento, Giano.
Ascolta qua, infatti.
Va bene.
È gennaio?
È gennaio? È già passato, adesso siamo in marzo.
No, voglio dire, gennaio infatti deriva da Giano, no?
Sì, va bene.
Ma insomma, non è, voglio dire, qualche cosa continua.
Va bene, Flavio.
Va bene.
Ci sentiamo la prossima volta. Ciao. Bene. Io vediamo un'altra telefonata.
Pronto?
Ciao, buongiorno.
Aspetta un attimo.
Sì.
E allora?
Sì.
Come stai? Bene.
Abbastanza bene,
abbastanza.
Sì. E tu invece come stai piuttosto?
Tra il bene e il male.
Come bene? Hai sentito che ti ha risposto finalmente? Hai sentito l'inizio della trasmissione? Eri tu che mi hai chiesto dei lemuri?
Sì, però no, porco.
Non hai preso l'inizio della trasmissione?
No, perché avevo mio figlio che rompeva. Cos'è? Ma sono io che fischio, sei
no,
tu?
No, penso che sei tu, eh.
Eppure ho girato le spalle al microfono. No, non ho sentito, ma va bene lo stesso, tanto lo risentirò chi lo sa quando.
Porterò le cassette la prossima settimana qui in radio.
Quello che mi stava seccando, che mi dava fastidio, è quello che ho sentito adesso, non da parte tua, ma dalla presunzione di questo ascoltatore. Perché alla fine non ha fatto altro che dimostrare che per essere un individuo bisogna credere a qualcosa, a qualcuno che è passato prima di noi. Allora io, che ho rimesso in discussione ciò che mi è stato detto, ciò che mi è stato lasciato, io non sono un niente. Io sono un niente. Perché se non credo a questo o a quello, rinego le culture, rinego ciò che è stato lasciato detto e sono una deficiente. Non so se condividi.
No, il problema è questo, io non lo condivido rispetto a lui, no? Cioè, al di là di quello che lui è, che noi siamo anche arrabbiati con lui per varie cose, ma comunque lui è onesto, nel senso che lui fa le sue affermazioni e probabilmente lui ci crede. Il problema è invece che quello che dici tu, no? Non è che tu puoi accettare quello che dice lui o quello che dice chiunque altro. Tu hai fatto le tue scelte, capisci?
Ecco.
Per cui lui non è che impone a te quello che lui dice.
No.
Però permette a te di pensarlo, capisci? Permette a te di pensare, dice, allora io cosa faccio?
Io lo ritengo, scusami se mi permetto una determinata libertà, il tontolone di turno, io lo ritengo questo personaggio.
Ma guarda che è molto preparato,
Cioè, sì, appunto, è talmente saccente e sbruffone che lui, nel suo io, il suo ego, gli permette di dire, senza dirlo, io so, io conosco, io qua, io là, ma io a lui non lo ascolto proprio, cioè mi fa, ecco, questa è una classe, una delle persone che mi fa sorridere, perché mi sembrava il prete, vecchio stampo, che dal pulpito mi parlava, e magari, non so, 10 minuti prima aveva fatto qualcosa di cui non andava bene andasse fatto. Cioè la classica persona falsa che ti impone, che ti dice con arroganza, perché lui è, io sono io, invece io, Anna, penso e faccio quello che cacchio mi pare.
E questa è la tua forza, no?
Esatto.
E questo è il tuo potere.
Esatto. Guarda Claudio, mi sono successe delle cose in una settimana, mi è venuta fuori la mia cattiveria.
Bene.
E non credo, non ascolto più gli altri e non accetto più imposizioni da nessuno.
Ecco. Allora, sai cosa faccio, Anna? Per te ti faccio leggerò l'immagine Furia, una divinità romana.
Ecco, bene.
E te la leggerò a te, va bene?
Grazie.
Ciao.
Ciao Claudio.
Ciao,
grazie.
Ciao.
Prima di leggere Furia Lana e gli altri radioascoltatori, sentiamo un'altra telefonata.
Pronto?
Ciao Giampaolo.
Ciao. Anna è formidabile.
Vero?
È straordinaria. Non so, ma io sento la ribellione dentro che è propria dell'uomo prima delle religioni che fossero. L'uomo è ribelle, è nato così. Perché lo vuoi soffocare? Lascialo libero che si esprima. Che sbagli, che non sbagli, e forse non sbagliano quelli che hanno letto un sacco di libri e li ripetono a memoria. Io
certo.
Dico, a un certo punto, se uno ha detto, ha fatto delle affermazioni 2000 anni fa, va bene, le ha fatte, ma che poi condizionino tutto il cosmo, bisogna vedere se il cosmo sottostà alle frustate.
Certo.
Io non riesco a comprendere se un uomo debba sottostare alle frustrazioni, alle leggi imposte, se non leggi che a noi adesso fan comodo così per tirare avanti il carrozzone, ma poi andare a toccare determinati temi con delle leggi, con dei dogmi, proprio fa sorridere questo fatto, indipendentemente dalla cultura. E forse quelli che hanno la cultura muoiono in un certo modo, e quelli che non hanno cultura muoiono in un altro modo? E in che modo muoiono?
Forse più lentamente.
Cosa dici? Non riesco. L'accelerazione, sai cosa deduco io dall'accelerazione? Che c'è l'usura dall'accelerazione. E più io accelero in tutti i sensi, e prima termino.
Ho capito.
Poi, naturalmente, posso anche pensare di continuare a vivere. Chi me lo impedisce? E chi mi impedisce di pensare che quando io muoio è tutto finito?
Certo.
È tutto il contrario di tutto. Così non riesco, cioè continuare a ribadire concetti scritti. Sono fermi, Claudio, sono fermi. Una bestiola che è fuori in cortile, che cammina, è in movimento. E quando emette un suono vale più di me se sto a scrivere. Perché vale per me solo quello scritto. Per lei, per quella bestiola, anche se non ha lo scritto, va avanti lo stesso. Cammina, vive, respira,
certo.
Mangia, dorme, non ha paura.
E all'atto della morte del corpo fisico riesce a trasformare in nascita del corpo luminoso.
Ma a me piace moltissimo sentirvi. Anche se io ho un'altra strada, non lo so, ma a me piace moltissimo. Ciao, Claudio.
Ciao Giampaolo, ciao.
Ciao a tutti.
Ciao. E prima di prendere un'altra telefonata, voglio leggere Furie, dal Sentiero d'Oro, per Anna, e anche per chiunque vuole ascoltarla. Le furie sono l'essere messo alle strette. La rabbia quando monta nell'impossibilità di intravedere vie d'uscita dalla situazione nella quale si è venuta a trovarsi. Le furie abitano dentro l'essere umano, si nutrono dell'energia, dell'essere e tendono ad impossessarsene quando le condizioni producono il loro scatenarsi. Non bisogna lavorare al fine di uccidere le furie dentro di sé. Ricordo il comportamento autolesionista di alcune conventicole cristiane nelle quali i membri si autofustigavano al sorgere dei desideri. Più si autoflagellavano e più il desiderio si trasformava in furia. Alla fine o l'essere umano moriva fasciato di energia vitale stagnata o le furie si scatenavano dentro di lui con tutta la loro forza, portando l'essere umano all'autodistruzione. È necessario imparare ad usare le furie per i propri fini, con la disciplina. Quando una furia esce, è difficile riportarla all'ordine. Bisogna impararla a farla uscire un po' e rimetterla subito a posto. Insegnare alla furia, ad ogni furia, che lei non è padrona dell'essere umano in cui vive, ma è solo un aspetto, sia pure importante. Pertanto le è consentito impossessarsi dell'essere quando questi è in pericolo, ma deve tornare prontamente al suo posto appena il pericolo è cessato, pronta ad intervenire qualora il pericolo si ripresenti. Disciplinare furia è una delle grandi imprese dell'essere umano. Come non si deve uccidere le furie in quanto queste sono i guardiani contro la disperazione, così non si può permettere alle furie di impossessarsi dell'essere in quanto questo lo porterebbe alla distruzione. Nutrire le furie con le proprie rabbie e le proprie imprecazioni, disciplinare le furie attraverso la sospensione del giudizio e il respiro lento e profondo. Cosa permettono di fare le furie? Le furie permettono all'individuo di concentrare tutto il proprio divenuto in un solo istante della propria esistenza. Le furie permettono all'essere umano di giocarsi all'interno delle contraddizioni scatenante la vita in un solo istante. In quell'istante l'individuo, qualora venga sopraffatto e annientato, grazie alle furie lascia il corpo fisico per trasformarsi, in ogni caso, in un essere luminoso. La violenza dello scatenarsi delle furie consente all'individuo di compattare quanta energia vitale e potere personale ha accumulato nella sua esistenza, proiettando la propria coscienza di sé attraverso i mutamenti nell'infinito. Vediamo un'altra telefonata. Pronto?
Buongiorno, ciao, sono Giovanna.
Ciao Giovanna.
Ciao Claudio. Senti, tu stavi parlando del sentiero d'oro.
Sì.
Adesso io voglio dirti una cosa che forse ti sembrerà stupida, ma però nell'immaginario comune alle volte lo puoi trovare. Ti ricordi il film Il Mago di Oz?
Sì.
C'era il famoso sentiero d'oro.
Sì, sentiero di mattoni gialli.
Dove la fata diceva
Dorothy Games,
per avere ogni tipo di protezione non doveva mai lasciare il sentiero d'oro.
Sì.
Te lo ricordi?
È vero, è vero.
Ecco. Allora, io vorrei sapere da te qualcosa di più su questo sentiero d'oro, se è possibile.
Sì.
Se conosci qualcosa, va bene?
Ciao, ascolti, grazie. Per te, ciao.
Ciao, ciao.
Allora, Il sentiero d'oro è un libro che ho scritto io ed è la mia analisi attraverso la magia e la stregoneria delle immagini della religione romana. Cioè, io praticamente sono diventato pagano quando ho intuito e ho visto nelle linee di tensione la coscienza. Un attimo, rispondo alla telefonata e poi continuo il discorso. Pronto? Bene, anche questa è una presa in giro. Pronto?
Buongiorno, sono Irma Vicenzi.
Ciao Irma.
Allora, buongiorno a tutti.
Sì.
Io sono una persona che non crede, no? Cioè,
sì?
Sono una che non crede.
Certo.
Sono una che non ha un partito, sono una che non ha una religione.
Cioè, sì?
Ti dico sinceramente che sto male per tante altre cose della vita, ma non perché... Cioè, non ho bisogno di questa maniglia per vivere, per poter andare avanti, di nessuna maniglia, no?
Sì.
Con questo non è che voglio che gli altri facciano quello che faccio io.
Certo.
Cioè, che la pensino come me. Però mi dà molto fastidio, no? Cioè, io non vado mai a sindacare perché tu credi, perché tu così, perché tu, non so... Io non ho mai chiesto a nessuno perché credi, però a me è all'ordine del giorno, ma perché non credi?
Esatto.
Scusa, ma perché mi devi fare questa domanda? Mia figlia non vuole figli, no? E si sente sempre, tutti i giorni, chiedere, ma perché non vuoi figli? E ho detto a mia figlia, e tu rispondi, e tu perché li hai fatti?
Esatto.
Ma perché tu...
E guarda Irma, gliela do io una risposta a tua figlia, eh? Cioè, tua figlia può benissimo dire a chi gli fa queste domande dicendo, io non voglio creare dolore.
Appunto.
E poi è una vecchia canzone anche questa, eh?
avanti, ma io dico sempre a mia figlia, guarda che chi ti fa la domanda perché non puoi figli è perché hanno rabbia, perché tu sei arrivata in tempo a pensare che non ne vale la pena, esatto. Invece loro se ne sono già inguaiati, no?
Certo.
Ecco, perché sai, ci sono anche tanti genitori che li abbandonano, ma cioè, se hai un minimo di buon senso te li devi tenere, no?
E deve fare un buon lavoro anche.
Appunto, ecco. E allora, volevo dire questo, a me piace ascoltarvi. Ma io ascolto anche quelli di Geova, ma io ascolto anche, io li ascolto tutti, quando passavano i mormoni, io li facevo entrare, se era estate li offrivo anche acqua e limone perché loro non bevono Coca-Cola, quelle cose là, no?
Sì.
E io ascoltavo anche loro, cioè perché non ho nessun problema ascoltare, ascoltare quello che pensano gli altri, mi faccio un giudizio, ma non è che ho paura, cioè per me, no, mia madre va in chiesa perché sua madre gli ha insegnato ad andare in chiesa.
Esatto.
Allora io ho detto, guarda che anche a me tu hai insegnato ad andare in chiesa, ma appena ho avuto la testa per ragionare,
ho spezzato la catena.
Ecco, e allora dico, ma non è una buona ragione che tu vai in chiesa, se tu mi dici, io vado in chiesa perché mi sento di andare, perché la penso in quella maniera, ma non mi puoi rispondere perché tua madre ti ha insegnato ad andare in chiesa. Hai capito?
Certo.
Però lei non fa entrare nessuno, qui di Geoni, nessuno, perché non... Se lei fosse qua da basso che sente la vostra trasmissione, avrebbe anche da dire, no? Perché io dico sempre, ma perché siete così tiepidi nelle vostre sicurezze, che non sono sicurezze? Ma hai paura di essere corrotto?
Sì.
Ecco, io dico, io ti ascolto, quello di Geo, o quello mormone, o il cattolico, però non ho paura di essere... Ascolto tante volte, anch'io Radio Maria, sai, proprio perché, per sentire tutte le... fandonie che raccontano, no? Ma non è che ho paura che Radio Maria riesce a convertirmi.
Eh sì, ma infatti.
Hai capisci? E allora c'è la persona che ti fa la telefonata cretina oppure solo per disturbare, è una persona che non è sicuro del suo pensiero, non è sicuro della sua, diciamo, fede, tra virgolette, perché, ecco, non è sicuro di niente, allora ha paura di essere trascinato dall'altra parte, no? E allora non vuol sentire.
C'è la paura che noi facciamo lavaggi del cervello,
ecco,
no? Questo genere.
Siccome loro sanno già cosa vuol dire essere lavati il cervello, perché sono già stati lavati da quando siamo nati, no? Ci hanno già cominciato a lavare il cervello quando ti fanno il battesimo,
sì.
Ti lavano il cervello esternamente, ma te lo lavano, insomma, no?
Sì.
Ecco, già cominciano quando ti fanno il battesimo a lavarsi la testa esternamente e poi te la lavano internamente. E allora hanno paura. Ma allora io dico, nel momento in cui hai queste paure, come non fai entrare quei di Geova e fuori metti l'etichetta, come non fai entrare i mormoni, come non farai entrare gli arancioni, eccetera, spegni la radio e non senti neanche
i pagani che parlano, certo.
Appunto, e basta, lasciali fare la loro trasmissione, e se vuoi ascolti, senza essere così, diciamo, poco cristiano. Poco cristiano, no, perché,
vabbè,
perché io, che sono una miscredente, mi ritengo molto cristiana, hai capito? Che non c'entra niente Cristo. Mi sento...
Ho capito, è un comportamento normale.
Un comportamento,
certo.
Da persona
civile.
Ecco, civile, tutto lì, ciao, grazie.
Ciao, grazie Irma. Niente, voglio continuare un attimo la spiegazione del sentiero d'oro che ho dato alla Giovanna. Praticamente il sentiero d'oro è un percorso che va dalla nascita alla morte, cioè è in pratica la vita, no? E nella vita noi diventiamo varie persone. E quello che io vi leggo come sentiero d'oro è un mio lavoro di magia e di stregoneria, questo sì, di percezione delle divinità dell'antica Roma, cioè anziché vedere le divinità dell'antica Roma come ci è stato insegnato, io l'ho vista attraverso la magia e la stregoneria. Chiaramente io non sono un grande stregone e probabilmente non lo sarò mai, sono solo un apprendista stregone che arranca sulla strada, però la mia visione sta abbastanza completa, stranamente, ed è riuscita ad afferrare le divinità dell'antica Roma in maniera diversa da quelle che ci erano presentate. Messe tutte insieme queste divinità hanno segnato un divenire umano, cioè una trasformazione continua dell'individuo. E questo ho scritto il sentiero d'oro ed è quello che vi sto leggendo. Vediamo un'altra telefonata.
Pronto?
Beh, questa volta mi hanno spernacchiato.
Pronto?
E anche questa volta hanno riso. Bene, questo è in sintesi il sentiero d'oro. Non è altro che la via al divenire umano, che è come la vedo io. Per questo ogni persona deve trasformarla per se stessa.
Pronto? Pronto?
Bene. Forse la SIP farà un sacco di soldi sto giro,
Pronto? Pronto?
Bene, avete sentito il tipo di telefonate che stiamo ricevendo ed è molto simpatica la faccenda.
Pronto? Ciao.
Laura, ascolta, volevo dirti, ma è gente qua, non si capisce, anche se uno non crede, cade lei su malvagio, cade per forza da credere.
No, no.
Per forza da credere, secondo me. Io conosco persone atti,
sì?
Che mai stai intesa, e ha fatto del bene, come mi spieghi questo? Cercare una persona che aveva bisogno, aiutarla, cosa c'entra questo discorso? Perché mi vuole credere a fantasia si è mense? E lì sa quanti delitti ne stai, quanti assassini ne stai fatti in nome di Dio. Basta la da Sodoma e Gomorra, tutto quello che si sta, e il Cristo che si è venuto 2000 anni fa, giusto, come chi dice.
Sì.
Però per salvare io, i cacopà, non so quanti bambini, le state mamme. Era così, giusto?
Sì.
Insomma, dai, ragioniamo con il fiatis ora. La gente non che ragiona, no?
Bisogna che si lega un pochetto i loro testi.
E che la cacopà giusto per peccatore. Ma quando mai? Quando mai? Colpa io con la guerra, mi? Non so se mi spiego, Con la gente non capisce. Perché la più falsità è proprio qui che va incesa, perché mi non credo, però non ho neanche attorno in giro le persone.
Sì.
Ti capisci? Perché quando mi dice vado, ti dico solamente, vado. Quando per rispetto, fatalità, io farò una tradizione, si va per il funerale, per fare cose al dolore della gente, praticamente, insomma, manca amico fioi. No, ti chiedi, datemi una mano di amicizia, ma ti rendi conto che a manca ti dà incesa, che la gente pensa, ma non capisco.
Fa conto, Laura, noi abbiamo un amico pagano, no?
Sì.
Che lui fa due regali alla madre. Perché gli vuole bene, no?
Sì.
Va in chiesa a Natale e a Pasqua per fare un regalo alla
madre. No, mi devo decidere né Natale né a Pasqua, perché non mi sento andato.
No, ma per dire a te...
E non ho fatto del male a nessuno, Non ho fatto del male a nessuno.
Certo.
E neanche non contraddico quelli che vada pur contenti.
Infatti, che vadano contenti.
A certe semenze non credo. Ma dove siamo arrivati qua? Magari, il prossimo veramente esistesse. Il prossimo tocco, non bisogna stare più guerre. Non bisogna stare niente al mondo. Oh no, ascolta, certo. Bisogna che essere fatti logici, però sarei robe. O sbaglio forse.
No.
Spogliati per darghi. Mi si che dago se go, ma non posso poggiarmi da via nuova.
Anzi.
Ma che discorsi sei? Ma se mi viene una persona e mi dice che ho fame, mi fa peccato e la butta con le pan. Ma non perché mi lo dice Dio, perché sei la mia coscienza che mi dice così.
Certo.
Però me lo posso se voglio sfondarmi e buttare in mezzo mio figlio.
Ma,
insomma, ragioniamo. Di altri che ha più possibilità che
ma ti il pan ti da dare lo so se sei in più. Prima ti da mangiarlo ti però.
Ma non so per cosa chi si offenda. E stesso se così anche nelle politiche con le sue idee importi e poi stesso nella religione. Ognuno crede quello che... mi conosco persone atti. E ne ha mai fatto del male.
Certo.
E da farsi. Io ricredeva nella vita. Nella vita, nel... Ma Carmine era così, da Hitler, non era cattolico. Hitler era cattolico?
Credo che non fosse so cattolico, comunque, è stato ebrei, educato come cattolico.
Il nome della... Ma pensa, ma ti rendi conto? Tutti i paesi assassini, se guardiamo bene... Alla Sodoma e Gomorra, che era distrutta le cose, la Sodoma e Gomorra,
la
Bibbia. E dopo la donna che si candidava, la fatta diventare piena, ma...
Esatto.
Come te l'avesse copata? E che Dio sei io quella, scusa. Perché mi vuoi dire un attimo che mi fa diventare piena? Ma insomma, dai, va, bisogna farti pensare, se no, pensa. E detto, dovevo farti pensare. Invece che facesse no, che mi vada pure in chiesa, chi vada. Ma invece è andata in chiesa e si aiutasse tra ore, mi sarei meglio.
Sì.
Ecco, appunto, bravo. Ecco, è il Papa, che vada bene il Papa, va. E sta cazzito che va ben così, che mica lo vedo, mi fa, va, non so cosa, va. Mi non credo che lo metto adesso al diavolo, perché mi non credo che le roba del semenzo del diavolo, come che ti usi l'aurico qui cornico, non ho mai creduto, il male che ti ho fai e basta. Ma se veramente esiste come dice il diavolo, che vada, è orizza. E hai il Vaticano, hai i politici che stanno attenti ai del diavolo. Perché mi non ho paura, non ho niente da aver paura, mi sono fatto niente nella mia vita, non
voglio
mai, e ne mazza. Dunque non ho niente da temere.
Certo.
Ma ti dico, ma guarda l'ignoranza delle persone, telefonare, uno può parlare di dire quello che vuole, creda, mi sono obbliga che creda. Però mi ho espresso il mio parere.
Bene.
Ecco, ti ha capito?
Grazie.
Ecco, niente, sto a stare a badare.
Ciao,
ciao.
Grazie. Niente, noi adesso prendiamo l'ultima telefonata e dopo chiudiamo perché Mario è arrivato.
Pronto?
Sì, Claudio, scusami se intervengo per la seconda volta.
Dimmi tutto, mi senti?
Dicevo che veramente stai avvalorando quello che hai detto prima, le fobie e le paure affondano le radici poi nei psicofarmaci anche, perché questa è espressione veramente di paura dentro di un qualcosa di tremendo. E quello che ha detto prima la Irma, tu quando non muovi cause in un certo senso, ha detto, non hai effetti. Allora loro si aggrappano, in genere ci aggrappiamo allo spiritualismo, perché? Perché abbiamo creato delle cause e dobbiamo subire tutti gli effetti. Tu quando metti un figlio al mondo hai creato una causa, piacevole, certo che è piacevole, e dopo c'è anche lo spiacevole. E quindi noi non accettiamo questo e allora ricorriamo alle maniglie, alle varie supposizioni, alle varie religioni, alle varie fedi. Però fondamentalmente è una tecnica, anche se a noi altri sembra una cosa, perché deve essere sempre indorata la pillola, deve essere romantizzata e deve centrare sempre il sentimentalismo dentro, non la concretezza delle cose, ma il sentimentalismo, perché allora ti metti quieto, tranquillo e ti addormenti, diciamo, è sempre un'illusione. Invece, adoperando una certa tecnica, perché in definitiva se adoperiamo la matematica, la razionalità, che non è strettamente cultura, la razionalità l'abbiamo dentro anche, se non erro, ed è un raziocinio anche istintivo, perché l'istinto ha anche una parte di razionalità, non è detto che sia becero. E quando la Irma dice io i figli me li faccio e me li gestisco io, ma è splendido questo, perché se la gente cominciasse veramente a ragionare in questo senso, muoverebbe molto molte meno cause e avremmo meno effetti come minimo. Cioè io la penso così, sarà un modo abbastanza terra terra, però mi sento molto più legato al mio istinto che non alla saputaggine di certe ricerche così astruse, così. E quindi mi sento strettamente dire panteista e pagano, come ti ho detto ancora. A modo mio, però.
Attento ai roghi, eh? Attento ai roghi.
Ah, non mi interessa. Vengano a prendermi a casa, no, sono qui che li aspetto. Come ho detto, anche la Irma, stranamente, la pensa come io ho fatto passare di tutto dentro a casa mia. Se ne sono sempre andati un po' scornati, perché se i preti non sono riusciti ad accalappiarmi, tanto meno gli altri. Ciao Claudio.
Ciao. Bene, non prendiamo più telefonate, è arrivato Mario, per cui chiudiamo qui la trasmissione. Allora io vorrei ricordare che a Pasqua sarò in trasmissione fra le ore 17 e le 20 e parlerò della vita e della morte, praticamente la relazione fra vita e morte, sia dal punto di vista della stregoneria che dal punto di vista del paganesimo. E voglio ricordare l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica. E se qualcuno vuole approfondire gli argomenti è Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera, Venezia.